Bene, allora, grazie a tutti quelli che sono venuti questa sera. Noi volevamo appunto presentare questo nuovo progetto che si chiama Levante, insieme a diverse realtà che abbiamo invitato e che presenterò tra poco. Levante è un sito che è appena nato, un sito di informazione e oltre a presentare questo nuovo progetto territoriale vorremmo anche piuttosto condividere un ragionamento che stiamo portando avanti e che ha bisogno anche del confronto con realtà che stanno sperimentando o già lo fanno da tantissimo tempo dei modi appunto di comunicare, di fare informazione e qualcosa di più approfondito rispetto a questo sui territori e nelle città. Questo progetto un po' ha l'ambizione di lasciare un'impronta un po' sul territorio, a partire da cosa? Quello che ci siamo detti negli ultimi tempi e che appunto volevamo condividere stasera è che da un po' di anni, non solamente durante quest'ultima campagna elettorale che è stata molto dura a livello di scontro, sia per chi l'ha portata avanti a livelli più alti istituzionali, dei partiti che si sono mossi nell'ultima campagna elettorale, si è investito tutti quelli che poi sono in qualche modo gli interlocutori e noi che viviamo in questi territori, ma che viviamo nelle città, in questo paese. E pensiamo a questo punto che molti dei ragionamenti, molte della propaganda violenta a cui abbiamo assistito si sviluppi molto sul livello mediatico e oggi più che mai, ma penso che sia stata un'esigenza di sempre, la consideriamo una necessità adesso per quanto riguarda noi, chi vuole partecipare a questo progetto che vuole essere aperto e allargato a chiunque vuole partecipare. In questo momento pensiamo sia necessario stare un po' sul territorio in cui stiamo, che è questo, quello della Prenestina, che anche se è un quadrante di Roma, arriva a tantissime persone, è grande quasi quanto molte delle città del resto d'Italia. Pensiamo perciò che abbiamo un po' la necessità di portare avanti questa esperienza ed è un progetto che è appena nato e ha bisogno appunto di confrontarsi con la città, ma anche con le realtà che sono venute da fuori. E crediamo appunto che appunto per questa presenza mediatica sui social, su tutti i mezzi di stampa, anche su quella cartacea, tanto co come su quella in televisione, c'è bisogno di contrapporre un punto di vista. Un punto di vista che deve stare a contatto con il territorio in cui siamo. E abbiamo fatto questo ragionamento su questo quadrante a cominciare per esempio da esperienze come vicende come quelle per esempio di Tor Sapienza che è successa qualche anno fa. Abbiamo iniziato anche a ragionare rispetto a questo da quell'episodio di come stare all'interno dei territori e Levante è uno strumento. Penso che questo discorso valga anche per questo ragionamento valga per tante esperienze, per tanti modi di stare nei territori. Noi, uno di questi che abbiamo scelto è appunto un mezzo di informazione dal basso. Perché cito Tor Sapienza? Perché secondo me è un esempio emblematico di come quello che succede poi nell'ambito territoriale, qui come in altri posti, in altre città, in altri territori, poi ha un'importanza dal punto punto di vista delle scelte, dal punto di vista di quello che poi sono le ricadute su tutto il paese. Noi lì dobbiamo starci, ci siamo interrogati anche su quello che è da un po' di tempo a questa parte la nostra capacità di stare sui territori, e ci siamo messi in discussione. È anche per questo che abbiamo pensato questo di costruire questa iniziativa oggi. Perciò la discussione di oggi vuole anche trattare dei nodi in particolare. Uno è quello della capacità nostra di fare inchiesta con ricerca sul territorio, che non vuol dire semplicemente appunto studiare quello che succede e i processi a livello appunto attraverso i libri, attraverso l'informazione mainstream, ma a entrare a contatto con le persone. Quello che vorremmo fare è che la gente leggesse Levante, quindi stando nella composizione, che la gente leggesse Levante perché ci conosce, perché ha un contatto con noi e soprattutto perché pensiamo che l'informazione che diamo e anche quello che apparirà sul sito e tutto quello che proveremo a produrre sia un qualcosa che venga costruito con le persone stesse che stanno e vivono in questi territori. Quindi uno dei nodi che volevamo trattare era questo. L'altro su cui ci siamo interrogati è quello della velocità dell'informazione. Spesso noi abbiamo siamo costretti un po' a stare sul pezzo, a stare sulla velocità dell'informazione. Prima esce, prima si ha un'opinione, prima si costruisce poi quell'opinione. E anche qui quello che ci chiedevamo è se ci interessa anche questo livello. Probabilmente appunto ci chiedevamo se fosse meglio stare sulla velocità piuttosto che sull'accelerazione delle informazioni. Siamo anche bombardati da centinaia di informazioni quotidianamente, invece sulla qualità, appunto, come dicevo prima, sul rapporto che si ha con l'informazione e la costruzione che si vuole fare con il territorio stesso. E come ultimo punto, che secondo me è molto importante, non viene per ultimo, anche se lo elenco come terzo punto, è quello di mettere un po' a valore anche per quello che stiamo costruendo e quello che vorremmo costruire, le capacità di tantissime persone, di tantissimi giovani che sono costretti anche a un po' vendere queste capacità per il mercato, a venderle dentro il mercato, dover anche essere poco liberi nell'espressione rispetto a tantissime persone che conosciamo che sono bravissime nella fotografia piuttosto che nella grafica, piuttosto che nell'arte, perché poi può essere anche questo. Vorremmo che questo venga messo invece prima di tutto valorizzarlo per la costruzione di qualcos'altro che decidiamo noi con il territorio in cui siamo, e dopodiché anche fare in modo che sia anche quello un campo di battaglia, che non deve essere un problema della singola persona che è costretta appunto per forza a stare sui tempi della committenza, stare ai tempi di chi chiede una produzione continua di questo tipo di mezzi, che poi fanno informazione, fanno propaganda, circolano nei territori, circolano nella città, ma che ci sia anche un grado di libertà di un certo tipo. Quindi sono questi un po' sia all'inizio del ragionamento appunto che da cui parte questa iniziativa e questo esperimento, i nodi che vorremmo sciogliere. Sul discorso inoltre delle capacità, noi abbiamo pensato che vorremmo che questo progetto fosse il più largo possibile, allargare anche alle persone che ci vogliono partecipare e vogliono mettere a disposizione queste capacità, e per questo motivo pensavamo anche di costruire un percorso di autoformazione, quindi un corso partecipato, speriamo, da tantissime persone, che poi presenterà meglio Lorenzo nel corso dell'iniziativa. Se siete d'accordo, io passerei insomma il microfono a chi abbiamo invitato. Abbiamo invitato delle realtà di Roma, Radio Onda Rossa, che conoscete tutti, Scomodo, che appunto poi ognuno si presenterà meglio di come posso fare io. È una realtà nata da un po' di anni nelle scuole, è una rivista cartacea che ha fatto molto successo nelle scuole per le iniziative anche che hanno prodotto durante l'anno scolastico, fuori dalle mura della scuola, ma spiegherà meglio Pietro dopo di me. Abbiamo invitato ALT, che è questa realtà di appunto rivista territoriale, Appio Latino Tuscolano, quindi sta all'interno di un territorio e ha questa anche qui voglia di arrivare a quel quartiere, a quel quadrante di Roma. Abbiamo invitato anche realtà di altre città, Napoli Monitor, Riscatto di Pisa e Firenze dal Basso. Ognuno si presenterà, però a queste realtà chiederei di rispondere, di trattare un po' sia il ragionamento iniziale che i nodi che abbiamo un po' individuato per l'iniziativa, ma in particolare farei iniziare, cioè tratterei questi nodi uno per volta, e chiederei, inizierei dal nodo dell'inchiesta della co-ricerca, di che cosa vuol dire stare nei territori, anche nel come costruire informazioni con un filo diretto con chi ci ascolta piuttosto che con chi ci legge. E quindi inizierei appunto dalle realtà che fanno un po' questo direttamente, e chiederei di rispondere per prima su questo nodo la radio e Firenze, Pisa e ALT, e dopodiché appunto, come dicevo prima, potete rispondere tutti quanti alle domande ai nodi che stiamo ponendo. Dopodiché inviterei Napoli Monitor invece a raccontarci di più, anche perché abbiamo avuto altri momenti di discussione con loro, di raccontarci appunto l'esperienza proprio con l'informazione, anche se volete raccontandoci degli aneddoti delle esperienze che avete fatto nei vostri territori e come sta andando il progetto che state portando avanti. E per ultimo chiederei appunto a Pietro di raccontarci che cosa vuol dire mettere un po' a valore anche le capacità, in questo caso degli studenti, sull'informazione, con un giornale, una rivista che copre quasi tutte le scuole di Roma. Ho avuto questa capacità. E come vi dicevo, dopo presenteremo anche il corso per chi anche in questa sala ha voglia di partecipare a questo progetto. Da chi partiamo? O la radio o ALT?
Allora, sì, ciao a tutti e tutte, io sono Marco e faccio parte della redazione di ALT, Appio Latino Tuscolano, il giornale partecipato. Ringrazio tutta quanta l'organizzazione di Logos, qua insomma, di questa bella occasione per parlare di temi così, così importanti. Allora, io mi sono segnato un po' le cose che sono state dette e devo dire che l'esperienza di ALT nasce all'incirca 2 anni fa, in un momento in cui varie associazioni, realtà e soggetti dell'ex nono municipio a un certo punto si sono messi a tavolino e hanno cercato di creare un momento di partecipazione per immaginare insieme il territorio in cui viviamo, in cui lavoriamo, che attraversiamo magari anche semplicemente. Da questo momento sono nate varie proposte, varie attività, una di queste è stata appunto la creazione di un giornale partecipato. Un giornale, per così dire, che da un lato testimoniasse il momento di partecipazione da cui era nato e dall'altro che stimolasse e provocasse ulteriormente questo processo di partecipazione. Per cui, per usare le parole che sono state dette all'inizio, siamo nati a partire da una visione collettiva e condivisa sul territorio e quindi da uno stare sul territorio. Per noi è stato proprio l'atto fondativo, costituente, fondamentale. E quindi ce l'abbiamo sempre avuto nel DNA questo sguardo, per così dire. Da lì abbiamo appunto messo insieme una redazione, varie appunto realtà, associazioni, da Scoop a Urban Experience, a comitati di quartiere, a singoli cittadini e cittadine che abitavano o che lavoravano semplicemente là. E da lì è cominciato un percorso che ci ha portato ad avere un sito, a pubblicare 3 numeri, adesso stiamo sull'ordo del 4º numero, e quindi a portare avanti un'attività, a essere conosciuti all'interno del territorio e oggi, alla soglia appunto del 4º numero che stiamo per pubblicare, stiamo pensando appunto anche di, per così dire, superare i limiti del semplice territorio Appio Latino Tuscolano e di guardare un po' più là, perché per noi, per così dire, il limite, il confine è un qualcosa che deve essere inteso non come un qualcosa che restringe, ma vogliamo anche guardare più in là, analizzare problemi locali, problemi del territorio, ma farli risultare come parte di un insieme più grande, far andare anche al di là, far vedere come i problemi di un quartiere sono i problemi di una città, sono i problemi di uno stato, sono i problemi di un continente, di un pianeta. Per cui mantenere in continuazione il collegamento tra il locale e il globale, questa è stata una cosa molto importante che abbiamo voluto mantenere fin dall'inizio. In più la partecipazione ha fatto sì che noi abbiamo inizialmente deciso di creare un momento che abbiamo chiamato il forum. Decidiamo un tema, quel tema sarà il focus principale del numero. Ad esempio il 1º numero è stato il verde, il 2º è stato il cibo, l'alimentazione, il 3º è stato la mobilità e andremo avanti così. Creiamo un momento di discussione aperto, pubblico, proprio come questo di adesso, e sia registrando, sia prendendo appunti, insomma prendendo e trattenendo delle tracce di quello che si dice, creare un momento di discussione collettiva in cui tutti possano intervenire, e di modo che il giornale poi che cosa sarà? Sarà una sorta di sismografo scritto del processo di partecipazione che si è innescato lì per lì nel forum. Quindi questa è stata la nostra impostazione. Il nostro giornale per la maggior parte è composto da questo processo che cerchiamo di mettere in atto ogni volta in un numero. È un processo faticoso che ci porta, per così dire, appunto a aver fatto all'incirca 3 numeri nel corso di 1 anno e mezzo, 2 anni all'incirca. E questa è la cosa. Viviamo economicamente attraverso un autofinanziamento, attraverso delle iniziative specifiche, e per adesso siamo riusciti a fare così, ma anche da questo punto di vista vogliamo crescere. Siamo un processo in corso che vuole andare avanti. E che altro dire? Non lo so, questo magari può bastare come cosa iniziale, però noi siamo molto contenti che nascano altri progetti analoghi. Quindi se Levante è questo cosa che stiamo dicendo, siamo contentissimi, vogliamo dare una mano, vogliamo collaborare e magari ne nascano tantissime di idee del genere.
Buonasera a tutte e tutti, io sono Margherita, faccio parte della redazione di Radio Onda Rossa, C'è anche Giorgio e anche altri compagni e compagne qui presenti alla riunione. Accetto l'invito di parlare del primo nodo, ma molto colpito l'idea, considero molto bello il fatto che si voglia fare una cosa cartacea di questi tempi, anche cartacea, perché il tempo della lettura è un tempo molto più lento rispetto al tempo del bombardamento di notizie. E mi volevo fermare appunto su quello che facciamo noi. Noi quello che facciamo è parlare per radio, da relativamente poco abbiamo un sito e abbiamo delle cose diverse dalle parole, però ci siamo sempre concentrati sulle parole e sull'uso che facciamo delle parole per reggere la realtà. Nella nostra rassegna stampa noi cerchiamo sempre di contestualizzare e cerchiamo sempre di distinguere quella che è una velina, sia che essa venga dalla questura, sia che essa venga da un'altra, diciamo, blocco di interesse, portatore di interesse specifico, è da quello che succede nella realtà. E la realtà di solito, diciamo, alla peggio, sia sui giornali sia sui media mainstream, perché una cosa importantissima è la fonte. E allora è bellissimo l'idea di stare dentro un posto che conosci, un territorio che conosci, e parlarne. È importantissimo anche contestualizzare comunque. E quindi noi, nei nostri lunghi anni di vita, di cui io ne faccio parte da relativamente, no, insomma, abbiamo ragionato sul ciclo della notizia, tra la differenza per esempio tra quella che è una notizia e quella che è qualcosa che ha detto qualcuno. Se noi guardiamo i giornali adesso, sono commenti su cose dette, ma di fatti se ne parla pochissimo. E allora, se tu segui una notizia, ti accorgi il ciclo di una notizia, cioè quanto tempo questa cosa dura sui media, ti accorgi di quanto valore ha, quanto valore gli vuole essere dato, quanto valore ha perso e poi se era successa realmente. Pensiamo al DEF, tutto quello che si sta per dire adesso, cioè si è detto di tutto e ancora, insomma, i numeri ce ne stanno pochi. È importantissimo in una notizia, e quando si fa un'informazione, comprendere il contesto. Penso, che ne so, immaginiamo se la vicenda degli studenti del Virgilio dello scorso anno non avesse avuto il ministro dell'istruzione precedente, avesse avuto questo ministro leghista, cioè sarebbe cambiato tutto, cioè non ci sarebbe stato un ministro che interviene e dice anche faccio un'inchiesta, ma ci sarebbe stata la colpevolizzazione, secondo me, di un intero liceo tout court. Perché siete perché è stato detto questo e questo è vero, e chi l'ha detto è un cronista del Messaggero, quindi io credo a lui, punto. Perché lui, voi non lo invitate più alle vostre feste, lui è cattivo però è arrabbiato con voi, chi se ne frega di questo. La realtà è che lui racconta delle cose e non ci sarebbe stata la possibilità che queste persone avessero un contraddittorio con un contraddittorio pubblico. E allora è vero, l'informazione ha grandissimi problemi. Io ricordo un giorno in radio ha chiamato qualcuno della redazione di Santoro per chiederci come era andata un'assemblea all'università. E noi abbiamo detto, come, cioè, vacci. Cioè, vabbè, ma è tra mezz'ora, magari voi ci andate e ci raccontate dopo le cose. E noi abbiamo detto non funziona così. Cioè ci vai te a sentire, io non ti racconto, cioè non faccio, A, non lavoro al posto tuo, B, non è molto serio, perché la cosa più importante appunto è l'uso reale delle fonti. E per questo, e chiudo perché lascio la parola a Giorgio, mi piace ricordare che Radio Onda Rossa parla di cose di cui non parlano i media mainstream, e quando ne parlano i media mainstream noi cerchiamo sempre di avere un punto di vista, prima di tutto, e di cercare di capirci qualcosa. A volte sembriamo supponenti, è solo il tono della voce, sappiamo che le cose sono complicate, lavoriamo molto sul linguaggio, cerchiamo di avere un linguaggio non che sia politicamente corretto, ma che sia rispettoso delle cose. Non consideriamo le battute sessiste cose che fanno ridere, e c'era un tempo in cui i nostri GR cominciavano con l'elenco dei femminicidi per il semplice motivo che non ne parlava nessuno, e anche quando parlavamo dei femminicidi non dicevamo un uomo italiano di Forlì ha ucciso una donna veneta di Vicenza, dicevamo un uomo ha ucciso una donna per cercare di non etnicizzare, entrare nel calderone, insomma, dello schifo. Detto questo, vi ringrazio e passo la parola a Giorgio, che
sì, buonasera a tutti, io sono Aida di Firenze e faccio parte della redazione di Firenze dal Basso, che è un sito prima di tutto di informazione di parte e ha poi la sua pagina Facebook. Firenze dal Basso è una parte fondamentale, integrante in realtà di un progetto politico più ampio, che è quello del collettivo IAM, Iniziativa Antagonista Metropolitana, e quindi è una parte appunto di quello che è l'attività che questo collettivo svolge nel territorio fiorentino. Quindi nasce Firenze dal Basso appunto prima di tutto con l'idea di dare voce a quelle che sono le attività che facciamo a Firenze e i conflitti che sosteniamo, supportiamo, organizziamo nel territorio fiorentino. Dare una voce che appunto che sia di parte, che sia dalla parte dei protagonisti dei conflitti stessi, che solitamente invece vengono o censurati oppure appunto manovrati a piacimento dai media mainstream. Al tempo stesso nasce anche come appunto strumento di inchiesta sul territorio e su tutto ciò che si muove nel territorio fiorentino, non è legato a una parte particolare, insomma, del territorio, a un quartiere, ma vuole, insomma, ha l'ambizione di guardare a Firenze in generale, all'area metropolitana fiorentina. Questo appunto con l'idea di utilizzarlo prima di tutto appunto come strumento per anche entrare in contatto, quello di cui si parlava appunto inizialmente, stabilire un contatto diretto attraverso l'informazione, attraverso anche la voglia di fare da megafono a ciò che si muove, si è mosso in questi anni nel territorio di Firenze. Questa è una dei nodi per noi fondamentali, quindi stabilire un contatto diretto con le lotte che avvengono, parlarne dando voce appunto ai loro protagonisti, cosa che solitamente non avviene e che oltretutto trova anche molta, come dire, legittimazione poi quando avviene. Un esempio di cui vorrei parlare è nel caso in cui ci sono state le rivolte di una buona parte della comunità senegalese a Firenze in seguito dell'omicidio razzista nei confronti appunto di un ragazzo senegalese. Mentre in altri casi diciamo la presenza di Firenze dal Basso, il racconto di Firenze dal Basso aveva a che fare con lotte, conflitti che attraversavamo noi stessi come organizzazione politica, quindi c'era un legame preesistente, no? Diretto con insomma, le persone che si stavano muovendo, in quel caso lì non c'era nessun tipo di legame con questa comunità. Sono appunto queste rivolte in seguito all'uccisione sono esplose in maniera molto spontanea, molto rabbiosa, e le istituzioni e i media locali hanno tentato in ogni modo di pacificare ovviamente questo conflitto, questa rabbia, entrando in contatto e facendo quindi parlare soltanto i rappresentanti istituzionali della comunità senegalese, E quindi sfruttando anche la, diciamo, la gerarchizzazione che c'è all'interno della stessa comunità, facendo leva quindi appunto sui loro rappresentanti, su membri importanti dell'associazionismo e della gestione appunto dell'accoglienza e delle cooperative fiorentine, e addirittura appunto facendo parlare capi religiosi, l'imam in particolare, proprio con l'intento di pacificare invece quella componente molto più conflittuale di questa comunità. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario, perché per noi è questo, diciamo, l'obiettivo, uno degli obiettivi primari della nostra informazione politica. E quindi abbiamo voluto dare voce e protagonismo a quelli che erano i veri protagonisti di questa rivolta, ovvero tutti i ragazzi, insomma, senegalesi. Quindi non abbiamo scelto dei portavoce, ma abbiamo fatto parlare con interviste, video, eccetera, questi ragazzi. Questo è stato appunto uno strumento, quindi, al tempo stesso, che ci ha favorito la possibilità di fare inchiesta su questa comunità, sulla sua gerarchizzazione, su come è strutturata, e al tempo stesso di creare appunto quel legame diretto, quel riconoscimento, quella legittimazione, tanto che ora, insomma, diciamo, anche la pagina di Firenze dal Basso è estremamente seguita proprio da buona parte di questa comunità. Quindi c'è anche appunto un ritorno di interesse, un'attenzione. Si può diventare, anche attraverso l'informazione, punto di riferimento proprio per tutta una serie di persone che cercano anche, no, di dare voce alle loro ragioni, alla loro voglia di riscatto. E, niente, quindi questo appunto un piccolo esempio per far capire un po' cosa intendiamo noi per dare voce alle lotte. E, sono molto contenta, insomma, ringrazio di averci invitati a questo dibattito, perché credo che il tema della comunicazione sia un tema appunto di interesse politico fondamentale, su cui, insomma, spero poi dopo ci sia occasione di dibattere, visto che appunto abbiamo anche noi individuato, lo individuiamo non più come solo come strumento politico, ma proprio come campo dell'azione politica. E quindi, insomma, magari più tardi se ne riparla. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Da Pisa proviamo a rispondere e a inserirci in questo dibattito rispetto alla genesi del mezzo di comunicazione che da 4 anni, in forme differenti, abbiamo provato a costruire, che si chiama Riscatto, che sia un giornale in forma di rivista oggi, per 2 anni è stato un mensile e un sito internet, soprattutto tramite la diffusione del social media Facebook. Pensiamo sia importante, più che stare appunto entrare nei contenuti della nostra esperienza, provare a socializzare alcune riflessioni che sono tuttora vive e per niente statiche rispetto alla nostra progettualità e quelle che, insomma, ci sembra accomunare anche in questa assemblea, in questo incontro, sul discorso di trovare delle leve nei territori, nei contesti, per chi ha voglia di trasformarli, a partire da, diciamo, un radicamento, a partire da un tentativo di combattere una certa autoreferenzialità dell'agire politico proprio dei partiti istituzionali, ma molto spesso diventato appannaggio di quella che era anche, diciamo, la sinistra. Per noi questo tipo di impostazione ha significato soprattutto partire da alcune domande che, come compagni e compagni, ci siamo fatti nel corso degli anni. In particolar modo, per noi è stato fondamentale nel 2012 aver condiviso un movimento di lotta delle lavoratrici, erano 400 di una multinazionale in appalto del servizio di polizia dell'ospedale di Cisanello, che con la spending review di Monti rischiavano di perdere il lavoro in un centinaio. Lì, nel nostro rapporto militante, cerco di sintetizzare alcuni passaggi, ma per noi sono importanti, ci fu tutto, diciamo così, questa scoperta, no? Di dire, boh, è tanti anni che parliamo di inchiesta, di ricerca, di radicamento, di territorializzazione, tutte queste parole difficili, ecco, la nostra inadeguatezza, più che nell'essere punto di riferimento, in tanti casi anche nel conoscere, nel capire, no? Nel leggere tutta una serie di fatti, di azioni, di fonti primarie delle attività umane, in quel caso lì di donne, molto spesso non soltanto lavoratrici ma anche produttrici di contesti sociali, territoriali, familiari, dei quartieri, piuttosto che appunto dei servizi stessi della città. La nostra domanda era, ma noi cosa sappiamo? Come pensiamo di poter dire qualcosa, no? Semplicemente o solo con un'idea forza, che è quella, diciamo, della rivoluzione, del conflitto, ma che poi non ha strumenti di legame, di conoscenza. In realtà questi strumenti, non è mai vero che non ci sono in assoluto, anche nel nostro caso è stato così, però gli mancava una potenza, gli mancava anche un metodo, se vogliamo, gli mancava anche la voglia di sfarci di una sorta di presunzione per cui che molte volte ci aveva caratterizzato nel pensare che il conflitto è qualcosa che porti tu. No, il conflitto esiste l'esigenza di far sì che abbia una sua materialità, una sua proposta, che possa diventare un'altra verità rispetto a quella della sottomissione, e di lì questo discorso di vedere il conflitto dentro i contesti sociali, nella loro contraddizione anche più spuria, ci ha fatto venire la voglia, no, di raccontare su questa idea forza del riscatto, che per noi non è nient'altro che un termine, una traduzione della lotta di classe oggi, di conoscere le storie e i meccanismi in cui queste storie prendono vita, prendono forza, anche e soprattutto nella dimensione prepolitica, o meglio nella loro dimensione sociale, quella che ancora non ha delle proprie categorie di riconoscimento in termini di identità collettiva, quella che rappresenta una condizione abbastanza diffusa di frantumazione di quelle che sono oggi le identità sociali, ma che pensavamo fosse necessario conoscere, capire, studiare, metterci in connessione, e quindi anche fare un'opera sostanzialmente di non soltanto linguaggio, no? Ma anche proprio di studio. Cioè non era tanto un discorso di semplificare le cose difficili che dicevamo in cose semplici, perché di fronte non abbiamo dei bambini o degli ignoranti a cui noi dovevamo portare chissà quale scienza, ma semmai metterci in dialettica, metterci in relazioni, trovare in questi contesti quelle chiavi per tirar fuori delle altre possibilità. E questo aveva a che fare con un discorso di messa in discussione nostra come compagni, ma anche come, diciamo, membri di redazioni, di siti, di coloro che scrivono i volantini, di coloro che fanno i bollettini, e dire, no, ma qui non abbiamo bisogno di un bollettino se non che come traccia, no? Ma poi abbiamo bisogno invece di trovare uno strumento che traduca un punto di vista, che è quello che fece sì che la lotta poi si vinse, che quelle lavoratrici non soltanto ebbero il posto di lavoro, ma nacquero, diciamo, una soggettività e delle nuove esperienze di lotta anche in altri contesti, ma anche, appunto, oltre quello di tradurre il punto di vista, soprattutto conoscere la potenza, la ricchezza di quelle esperienze. Questo tipo di scambio è stato un po' l'idea che ci ha fatto vedere un vuoto enorme, no? Un'ignoranza politica che nel nostro territorio, insomma, tutt'altro che abbiamo colmato in questi 4 anni, figuriamoci, però abbiamo iniziato a porre il problema, no? Cioè di come provare, prima di essere punto di riferimento, a conoscere, e come la conoscenza non è mai un'attività neutrale, ma è un'attività che ti mette in discussione, che ti fa fare delle scelte. Con questo tipo di, diciamo, sentimento abbiamo costruito le prime riunioni di riscatto, a partire da questo doppio aspetto, che è uno, quello appunto della conoscenza dei territori, di situare in dei territori dei punti di vista che fossero appunto quelle della rottura, e non semplicemente quello di raccontare o di denunciare dei problemi, ma invece cogliere delle potenzialità di trasformazione da chi quei territori non solo li vive ma li produce. E dall'altra parte lo sforzo è stato quello di cogliere la necessità di alfabetizzare, diciamo così, la dimensione politica, cioè costruire dei tentativi di riconoscimento dentro delle storie che sono storie individuali, ma dentro delle storie collettive che toccano delle invarianze, che sono le invarianze appunto del governo e delle rivolte contro le forme del governo nella nostra città e non solo. Questo è stato, diciamo, l'approccio, il metodo con cui abbiamo provato a rapportarsi a differenti contesti con i quali la questione dell'alfabetizzazione appunto è uno scambio continuo, una violenza anche, diciamo così, continua nei nostri confronti, nei confronti del mettersi in discussione, di levarci delle abitudini e di costruirne di nuove, e anche, diciamo, uno sforzo per quei contesti per cui la lotta non è un'utenza da usare e poi, diciamo, mettere un punto a un certo punto per, scusate il gioco di parole, per poi continuare la vita normale, ma invece diventa una scelta, ecco. L'esperienza di riscatto è indissolubile all'esperienza prima di quella lotta lì e poi della storia, delle varie storie collettive che nei comitati di quartiere sono nati dal 2013-2014 in poi. È un'esperienza di condivisione tra una progettualità militante e l'esigenza e la domanda di trasformazione, di cambiamento e di rappresentazione anche di un certo tipo di rabbia che i giornali a quei tempi chiamavano, i giornali in Toscana molto spesso appannaggio esclusivamente del gruppo editoriale L'Espresso, l'antagrillismo lo chiamavano. Ai tempi il grillismo faceva paura, ora invece è stato ben che cooptato anche nella nostra città, ma vede, come un qualcosa di spurio, di ignoto, no? Noi, ecco, abbiamo provato non tanto a ergersi a paladini del populismo, ma invece a capire nei comportamenti, nelle ambiguità di vaste fette del nostro contesto, che è una città comunque relativamente piccola, ma attraversata da forme differenti del nostro e dei nostri popoli, quindi dalle donne che lavorano nei settori del multiservizi, fino ad arrivare ai migranti della logistica che fanno il facchinaggio a Bartolini, fino a settori giovanili schiavi dei contratti interinali nei flussi, diciamo, industriali classici. Quindi questi contesti che poi vivevano anche per noi come conoscenza diretta dentro alcuni ambienti, alcuni quartieri, sono stati un po' i luoghi da indagare, su quali anche ricalibrare non soltanto appunto il linguaggio, ma anche la proposta di un'identità, prima che politica, appunto anche semplicemente di cosa siamo in termini anche di quello che pensiamo delle cose che succedono. Ecco, rispetto a questo, diciamo, ci sono state i primi 2 anni di esperienza che oggi, insomma, vanno avanti dentro anche quelle che sono poi le fratture interno a questo movimento. Per chiudere, ecco, questo primo giro, pensiamo che la questione appunto della inchiesta dentro i media territoriali veramente possa diventare qualcosa di non retorico, ma di potente, di arricchente lo spazio, diciamo, della crescita sia per i compagni e le compagne, ma sia soprattutto come strumento, come mezzo di potere, di forza per chi è privato della formazione. Ecco, in questo senso pensiamo che alla questione dell'inchiesta forse vada anche affiancata la questione della formazione, o meglio della controformazione, e domandarci insieme come questo spazio possa essere in qualche modo riempito.
Buonasera, allora io sono Riccardo, faccio parte della redazione di Napoli Monitor, che è un giornale che in realtà esiste da più di 10 anni, anche se ha attraversato forme diverse, attraversa tuttora media, anche si esprime attraverso media differenti. Inizialmente era un giornale cartaceo che usciva come mensile e poi come bimestrale. Per una fase a questa uscita cartacea è stato accompagnato il sito internet, naturalmente non se ne potevano ignorare le potenzialità. Per un periodo è andato avanti soltanto il sito, poi abbiamo, le dico così brevemente, ma comunque è un percorso diciamo molto lungo, abbiamo cominciato a fare dei libri, Monitor è anche una piccola una piccola casa editrice che ha pubblicato negli anni libri molto diversi tra loro, da reportage narrativi fatti da, durante un viaggio tra Palestina e Israele, a una inchiesta sulla morte, un libro che ho scritto io lo scorso ottobre, sulla morte di Davide Bifolco, il ragazzo ucciso al rione Traiano dal carabiniere. Quindi diciamo una un tipo di lavori molto eterogeneo anche nella, sia nella forma che nel contenuto. E poi da, dalla scorsa primavera siamo tornati diciamo alla carta, che era continuiamo a considerare il mezzo diciamo di espressione o di media capace di veicolare meglio determinate idee, anche rispetto al tipo di lavoro che facciamo, che è più legato all'approfondimento piuttosto che alla notizia di cronaca, anche se esploriamo diciamo anche quel territorio. E quindi abbiamo pubblicato questa rivista che si chiama Lo Stato delle Città, che è una rivista che mette diciamo, io cerco di rispondere di esprimermi brevemente su entrambi il primo e il secondo punto, che mi sembrano quelli più vicini a noi, che mette diciamo un po' in a frutto il lavoro di relazione, di rete che abbiamo fatto in questi anni. Anche quando siamo partiti eravamo un piccolissimo giornale con enormi difficoltà anche economiche nel produrre, proprio nello stampare eccetera, abbiamo sempre cercato di la cosa che dicevi tu, che era molto interessante, di prendere Napoli come un punto di partenza per allargare lo sguardo diciamo attraverso un ideale filo che facesse Napoli, Italia, mondo. E abbiamo sempre percorso questo diciamo, siamo sempre andati avanti secondo quest'idea, che si completa in questa rivista, che ha un punto di vista, un'ottica più nazionale. In questo numero zero che è uscito in primavera ci sono tanto pezzi legati alla realtà di Napoli, per esempio alle questioni della gentrificazione, della turistificazione della città, sia pezzi specifici di alcune realtà di altre città. C'è un pezzo molto bello sull'ex MOI di Torino, quindi sul problema abitativo dei migranti. Ci sono pezzi che hanno un taglio nazionale, un'inchiesta che ho fatto io sulla musica trap. Insomma, si cerca appunto di alzare un po' il tiro, partendo chiaramente da quella che è la realtà in cui siamo più radicati, però cercando c'è un pezzo molto interessante sui Riders di Bologna, in cui la persona che l'ha scritto sarà anche qui a Logos, credo domani o dopodomani parteciperà a un incontro su questo. Quindi l'idea, l'ottica è questa, partendo però essenzialmente da un presupposto. Non ci piaceva il come, e quindi intervengo sulla questione dei territori, il come i territori venissero raccontati. Alla base del nostro lavoro c'è proprio, infatti facevamo anche un festival a Napoli che si chiamava Chi racconta la città, l'idea di raccontare il posto in cui abitiamo, in cui lavoriamo, su cui riteniamo interessante fare dei ragionamenti, nella maniera completamente opposta rispetto a quello che è il racconto tradizionale. Quindi attraverso diciamo molte cose sul metodo già sono state dette, è indispensabile, come dicevano i compagni della radio, la presenza sul posto, è fondamentale chi si sceglie come interlocutore privilegiato per raccontare una determinata questione, un determinato fatto. È fondamentale un lavoro sul linguaggio che scavalchi l'autoreferenzialità del linguaggio, per esempio, della stampa. Su Monitor da 15 anni a questa parte non troverete mai, se andate a spulciare, crivellato di colpi, lago di sangue, diciamo, giusto per farvi un'idea delle espressioni giornalistiche, no? Che cerchiamo di parlare italiano e di scrivere in italiano per avere la migliore comunicabilità possibile. Rispetto alle questioni della presenza sul territorio da un punto di vista militante. Il nostro è un giornale, diciamo, che è fatto per la maggior parte, pochissimi sono le persone che fanno i giornalisti, e chi come me lo fa ha anche un percorso militante molto elaborato, comunque relativamente alla mia età, io ho 32 anni, comunque più o meno di un periodo abbastanza lungo, quindi l'impegno politico che noi mettiamo in questo giornale è semplicemente nel farlo, nel senso nel prenderci sul serio, nel lavorare a un giornale che è indipendente e che è autofinanziato, come se stessimo lavorando nella redazione di un grande giornale, cercando di dare di diventare, diciamo, un riferimento per chiunque in città e piano piano anche a livello nazionale abbia voglia di leggere, di sentire un punto di vista diverso, sia nella forma che nel contenuto rispetto a quello che trova. Quando dico nella forma è perché gli articoli, per esempio, di Monitor sono solitamente articoli di approfondimento e quindi articoli molto lunghi, anche rispetto al sito, a costo di fare 500-1000 contatti in meno ce ne frega relativamente, diciamo. Se una questione merita un approfondimento, naturalmente non è il caso di fare poi su ogni cosa pastoni di 20.000 battute, però se c'è necessità di prendersi più spazio per fare un reportage, per sentire magari un testimone in più, per un'inchiesta che magari è stata elaborata come questa sulla morte di Davide, su cui abbiamo lavorato anche sulle fonti giudiziarie, diciamo, anche da questo punto di vista non, cerchiamo di non farci dettare i parametri e la legge da quello, il presunto mercato, perché poi comunque è un prodotto ai noi di nicchia, quindi è completamente anche fuori dal mercato, quindi a questo punto ce ne freghiamo totalmente e andiamo per la nostra strada. I modi con cui lo facciamo sono essenzialmente il reportage, quindi la presenza appunto sul territorio e l'ascolto di fonti privilegiate di prima mano rispetto a quello che è accaduto. Noi per anni abbiamo detto che Monitor non faceva pochissima inchiesta, perché l'inchiesta in senso tradizionale è un'inchiesta molto difficile da fare per un giornale indipendente, per un giornale di movimento, per una testata politica, perché l'inchiesta diciamo è la cosa, è il modo di racconto che per eccellenza ha bisogno di due cose: tempo e soldi per essere fatto, perché proprio l'analisi dei, magari appunto, dei documenti giudiziari e quindi, diciamo, abbiamo privilegiato il metodo del reportage, della lunga intervista. Naturalmente però inchiesta è una parola che ha un senso molto, molto più ampio. Esiste in Italia una lunghissima tradizione di inchiesta sociale fatta in maniera meticolosa, in maniera oppure anche appunto inchieste di questo tipo che si possono fare magari prendendosi un po' più di tempo, ma si possono fare bene, anzi meglio delle cose che leggiamo sempre sull'Espresso e che ci propagandano come le grandi inchieste giudiziarie o scandalisti. Per fare questo, diciamo, noi abbiamo sviluppato una rete di relazioni che fin dal primo momento cercasse di andare oltre un po' gli interlocutori di movimento. Prima ce lo dicevamo che sono i nostri lettori e anche interlocutori privilegiati con cui noi abbiamo un dibattito, visto prima che il compagno di Napoli mi pare che non ci sia più, un dibattito talvolta anche abbastanza serrato su determinate questioni. Penso per esempio al rapporto che una parte del movimento napoletano ha avuto con l'amministrazione attualmente in carica, verso la quale noi siamo molto critici. Però naturalmente il movimento non può e non deve essere l'unico, perché sennò automaticamente ci si rinchiude in quella in discorso settario in cui ce la si canta e ce la si suona da soli. Quindi ogni volta che ci mettiamo a scrivere, pensiamo che il nostro interlocutore su Napoli sia la città e sull'Italia abbiamo l'ambizione che sia il paese. Per fare questo abbiamo cercato di uscire gradualmente, sempre mantenendo ben precisa la linea, le nostre idee, eccetera, da la cerchia più ristretta, e quindi abbiamo cominciato a utilizzare anche come collaboratori persone legate al mondo dell'università, persone legate al mondo della ricerca sociale, della ricerca indipendente, ma anche della ricerca universitaria, professionisti, sempre nell'ottica, appunto, così come se io devo scrivere di un posto o ci devo essere nato e vissuto oppure ci devo andare e ci devo perdere del tempo, se io devo scrivere di sanità non posso farlo io, a meno che non mi metto e ci lavoro 6 mesi, ma lo fa qualcuno che ha cognizione di quello che parla, magari un medico, magari un ricercatore, magari qualcuno che appunto ha le idee ben più chiare di quello che possa avere io prima che mi metta a studiare l'argomento. E questo, e poi chiudo, diciamo, è una cosa importante anche rispetto alla questione su cui, diciamo, chiedevi di esprimere rispetto alla velocità della notizia, perché chiaramente lavorando su un medium così diverso noi abbiamo sperimentato un po' tutto, abbiamo sperimentato la necessità di seguire una cronaca, una manifestazione, il crollo di un palazzo, una cronaca di qualsiasi tipo che quindi richiede dei tempi stretti, e questo ritorna, è essenzialmente cose che noi facciamo per il sito internet, e questo quindi richiede una mentalizzazione rispetto a quello che dicevo prima, cioè anche se lo si fa, magari io lo faccio più per mestiere, però anche il ragazzo più giovane oppure quello che lo fa per passione perché fa un altro mestiere, andare a fare quella cosa, a seguire quella cronaca come se stesse lavorando per il grande quotidiano e avesse bisogno di tempi, scadenze, battute, insomma prendere quel lavoro non come militanza, anche se di fondo poi è sempre quella, perché sempre devo dire, ma come un lavoro giornalistico da portare a termine entro un tot. Per quanto riguarda invece la rivista, i tempi sono naturalmente più ampi. Noi adesso stiamo partendo con un semestrale, l'obiettivo è farlo diventare un quadrimestrale, quindi fare 3 numeri all'anno, ma per quanto possa sembrare, dice vabbè, cioè avete tutto il tempo di farlo, è una cosa relativa, perché si tratta di spesso di reportage o di inchieste molto elaborate. Io ho fatto un lavoro per il numero che uscirà adesso sulla situazione abitativa a Napoli, che è una roba che ci vorrebbero anni per farla in maniera precisa. Oppure abbiamo fatto alcuni lavori molto interessanti sul rapporto tra tra l'arte pubblica e le istituzioni, quindi diciamo una riflessione fatta sulla base di alcuni articoli scritti da Chop e Caff, di come il mondo delle istituzioni stia fagocitando e come stia cambiando anche il rapporto tra l'arte pubblica nel senso di fruizione pubblica e le istituzioni, insomma cose che presuppongono anche una riflessione più ampia, su cui però comunque il ritmo deve essere abbastanza serrato, perché fare un prodotto editoriale come questo comunque prevede mettere in rete persone e energie da tutta Italia, un lavoro di scrittura dei pezzi, impaginazione, produzione, legali con i disegnatori, gli illustratori, eccetera. Però, e chiudo veramente, la questione ha ancora di più rispetto a tutte le altre una finalità politica, nel senso che la nostra idea non era avere velleità nazionali, perché ci piace essere letti anche a Torino o a Milano, anche perché negli ultimi 2-3 anni almeno sul sito comunque abbiamo parlato anche di queste città, e quindi una piccola audience su quei territori l'avevamo. Ma è un lavoro politico nel senso di cercare di mettere appunto in rete, che è un po' il presupposto con cui parte Levante, non a caso noi prima anche della nascita ci siamo spesso confrontati, abbiamo discusso sulle cose, mettere in rete e cerca, così come abbiamo fatto sulle persone che in città scrivevano con noi e collaboravano con noi, farlo su un territorio più ampio, e quindi far sì che questa rivista fosse anche uno strumento di confronto e di discussione politica sulle cose, perché questo numero ha venduto tantissimo, è andato esaurito, non perché all'improvviso un prodotto come Monitor, che ha sempre stampato e venduto un tot limitato di copie, perché non c'è bisogno che vi dico io come funziona l'editoria in Italia. Ha venduto tantissimo, è andato benissimo perché è stato un veicolo di discussione. Si andava a Bologna e si parlava nel centro sociale dei rider e delle consegne del cibo a domicilio a Bologna. Si andava a Catania e si parlava delle case occupate di Catania. Si andava a Torino e si parlava della situazione abitativa dei migranti, e quindi diventa uno strumento di confronto per organizzare anche dei momenti di riflessione su determinate questioni politiche, su cui anche in ambito di movimento troppo spesso sembra difficile. Ci sono talmente tante emergenze, ci si fa anche non solo nell'informazione ma anche proprio a livello politico prendere dall'attualità e dall'impellenza delle cose che accadono, che si riesce a trovare poco spazio per entrare nel merito e approfondire veramente le questioni. Questa rivista vuole essere uno stimolo a che la cosa si faccia in una prima fase a livello scritto e in una seconda fase a livello di confronto tra le realtà. Io non ho mai viaggiato tanto come negli ultimi 6 mesi da quando è uscita questa rivista, e come me altre 5-6 persone che stanno cercando di fare questo tipo di lavoro.
Buonasera, intanto grazie mille agli organizzatori di Logos Festa della Parola e ai compagni di Levante. Parlo a nome di Scomodo, mi chiamo Pietro, e diciamo che fisiologicamente a livello di età, e a livello di età media dei componenti di Scomodo e di chi lo legge, il discorso che noi portiamo avanti è un discorso molto più rivolto agli studenti, in particolare alle scuole, all'università in maniera forse minore, ma agli studenti medi universitari. Il lavoro che noi cerchiamo di fare come è esclusivamente cartaceo, è una rivista esclusivamente cartacea che stampa ogni mese 7500 copie, e questo riesce ad essere grazie appunto al radicamento che c'è stato sin dall'inizio negli ambienti scolastici, al rapporto diretto che c'è stato sin dall'inizio con gli studenti. E si è finanziato e continua a finanziarsi attraverso le notti scomode, che sono eventi in spazi abbandonati della nostra città quando non veniamo sgomberati, in spazi abbandonati, e che riescono a portare una media di 3.000 persone agli eventi, ed è qualcosa che cerchiamo di far arrivare agli studenti. Quindi il primo approccio probabilmente che un ragazzo ha rispetto a Scomodo è un approccio di festa, di socialità, è un momento di socialità, e da questo momento di socialità siamo voluti ripartire, perché per la prima volta ci siamo resi conto noi come primi componenti di Scomodo, e poi con tutti gli altri componenti abbiamo deciso di intraprendere un certo tipo di percorso guardandoci intorno. Semplicemente ci siamo accorti di un fatto che sempre di più si punta verso appunto la velocità dell'informazione. La velocità dell'informazione per noi può essere un grandissimo strumento, ma purtroppo per la sua stessa natura e per chi governa i mezzi di informazione, i mezzi attraverso cui corre l'informazione su internet, e soprattutto notizia di qualche settimana fa, sarà sempre più così attraverso la nuova legge europea sul copyright. Per noi è impossibile cercare di proporre un'informazione di qualità che arrivi sullo studente, sul telefono di uno studente che nello stesso momento magari ha 500 notifiche da WhatsApp, da altre 4 da Facebook, e tra un meme e l'altro cerca di leggere un articolo. È qualcosa che per noi è stato impossibile, pur essendo noi stessi una generazione, tra virgolette, questa frase l'abbiamo ripetuta all'infinito, una generazione nata col telefono in mano. E quindi siamo ripartiti proprio dall'osservazione della realtà per restituire un approfondimento all'informazione, un approfondimento perso all'informazione, che fosse effettivamente il risultato poi di un radicamento sulle scuole. E quello che noi cerchiamo di fare attraverso un'esperienza cartacea come Scomodo non è semplicemente nostalgica quando si parla di carta. Pensiamo che sia effettivamente un metodo più efficace per arrivare e restare nella mente di un ragazzo. Quando un ragazzo di 14-15 anni ha tra le mani Scomodo, e cerchiamo di fare in modo che ce l'abbiano più ragazzi possibile in mano Scomodo, probabilmente quando legge quelle 10 righe sicuramente gli rimarrà più in mente di un articolo che ha letto su Repubblica.it, per un semplice fatto che si sta puntando sempre di più sulla velocità dell'informazione, sull'immediatezza dell'informazione, sui 140 caratteri di tweet, sui 140 caratteri anche di articolo spesso e volentieri, e si arriva a un livello per forza di cose, sempre per un fatto di chi effettivamente è in proprietà, diciamolo, è un termine che non è datato, dei mezzi di produzione, in questo senso dei mezzi di informazione, sarà sempre più svalorizzata, sarà sempre più scandalistica, sarà sempre più superficiale, e questo ovviamente non può che far abbassare il livello che dentro una scuola sia, dentro le scuole di Roma. Noi non partiamo dal presupposto che non che ci sia il vuoto, ma che ci sia una smania che non può non essere espressa attraverso dei momenti di socialità, che dei momenti di espressione, che hanno bisogno di un veicolo, e noi pensiamo che sia l'unico modo per arrivarci rifiutando un certo tipo di gavetta. Pensiamo che il mondo dell'informazione debba ripartire, effettivamente noi come Scomodo pensiamo perlomeno che possa ripartire da una base cartacea, da una base di informazione lenta, approfondita, solo attraverso il rifiuto di quello che è attualmente l'informazione, ed è qualcosa che parte effettivamente dal parlare agli studenti di quello che è l'informazione oggi, perché oggi nessuno, probabilmente un ragazzo per forza di cose, non sa di cosa, con cosa si sta rapportando. Io per anni da ragazzo sono stato un lettore di Repubblica, però non avevo idea di cosa avessi in mano nel momento in cui leggevo una Repubblica, ma nel momento in cui leggevo un articolo di fondo su Repubblica non avevo idea. E allo stesso tempo magari su Facebook mettevo il mi piace all'articolo di Repubblica su Fedez e J-Ax, per dire. Cioè, questa è la contraddizione effettiva di quello che ha in mano uno studente. Questa sensibilizzazione degli studenti porta a un'esperienza dal basso, è un'esperienza editoriale dal basso, che parte dagli studenti, parte dalle scuole, ma che non è un'esperienza bassa, perché probabilmente il primo impatto può essere quello di pensare, ok, sono ragazzini, probabilmente non sapranno mai proporre un'esperienza competente, un'esperienza buona dal punto di vista editoriale. Ma nello stesso momento storico che viviamo, in cui la qualità non sta in alcun modo, ma mai, in nessun, a parte forse veramente eccezioni di una su un milione, la qualità non sta mai nei mass media, allora non c'è altra risposta che si può dare se non quella di un'informazione indipendente e dal basso, che parta dagli studenti, che anche se non hanno quelle competenze, oggi si parla tantissimo di competenze e pare che l'assenza di competenze in un ragazzo sia una colpa che poi debba essere magari colmata con l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, per esempio. E quell'esperienza effettivamente non dà una conoscenza, è quella lo scarto che cerchiamo di dare, restituire effettivamente ai ragazzi le conoscenze attraverso momenti di socialità, attraverso momenti di discussione. Gli articoli di Scomodo e il mensile che stampiamo, che cerchiamo perlomeno di stampare, debiti permettendo con la tipografia, è una vera e propria assemblea prima di decidere anche solo l'argomento di un articolo, l'argomento di un'inchiesta. Purtroppo le inchieste sono, come aveva detto il compagno di Monitor, sono oggettivamente più difficili da portare avanti, e il discorso, penso, della conoscenza del quartiere, che è stato fatto dal ragazzo di riscatto, penso che sia inoppugnabile. Non abbiamo effettivamente i mezzi, un ragazzo di 21 anni come posso essere io difficilmente ha i mezzi per conoscere una specifica realtà, ma deve poterlo fare, deve poter iniziare sin da subito, sin da quando è nella scuola, a conoscere le singole realtà. E non è possibile continuare su una via che, e noi per questo noi abbiamo scelto il metodo cartaceo, su una via che porta nella direzione esattamente opposta, ovvero quella di un giornale di qualità scarsa, scandalistico in certi casi, e ovviamente che non è la regola generale, ma che purtroppo diventerà la regola generale nel momento in cui effettivamente sarà impossibile portare l'unica libertà che è rimasta effettivamente in tutta la sua pienezza, come la libertà di espressione, sarà impossibile da portare sul web. Per cui nel momento in cui i mass media non possono più fornire un'informazione di qualità, allora sta effettivamente ai ragazzi e alle esperienze dal basso, sta a loro il compito di riportare quella qualità e quello stimolo, quel senso critico, a partire proprio dal momento in cui un ragazzo mette piede a scuola. Io voglio fare un esempio su quello che abbiamo provato a fare, che stiamo provando a fare. Uno dei primissimi articoli che ho visto che ho letto su Levante riguardava appunto il diritto all'abitare. E io penso che se non si parte dalla scuola con un'inchiesta o con un discorso sull'abitare, probabilmente quelle parole, nel momento stesso in cui viene abolito il tema di storia, i ragazzi vengono tolti dalle classi per andare a fare alternanza scuola-lavoro, l'insegnamento è frontale, qualsiasi momento di socialità è proibito, diventa proibito, diventa limitato, allora c'è bisogno proprio di una risposta alternativa che porti certe questioni al centro. E oggi ragazzi con cui io ormai collaboro praticamente su ogni pezzo, banalmente ha 17 anni e si sta avvicinando ci stiamo avvicinando insieme a un'inchiesta sull'abitare che probabilmente non avrebbe mai potuto neanche sognare di scrivere, e che ovviamente scriviamo con i mezzi e con le coscienze che cerchiamo di formarci, ma che è già un passo rispetto alla direzione opposta. E quindi io penso che sinceramente l'unico modo vero e proprio per arrivare a un'informazione sia quella di ripartire dagli studenti. Io penso che quel lavoro che sta facendo Scomodo, nonostante sia difficile, nonostante incontri oggettivamente delle contraddizioni in sé per sé, perché purtroppo per stampare 7500 copie e arrivare nelle scuole, purtroppo ogni tanto siamo costretti a fare dei compromessi, però a cercare di discutere di come portare avanti un'esperienza del genere. Allora io penso che in questo momento stesso, e per ora è rimasta indipendente l'esperienza di Scomodo, penso che un'informazione dal basso e nonostante tutte le difficoltà che ha sia la chiave da portare nelle scuole e sui banchi di scuola. Ripeto, se un ragazzo legge anche 10 righe di un argomento come appunto quello che si può trattare che può essere trattato dal basso da suoi coetanei, allora c'è proprio un passo e c'è un cambio di direzione che è fondamentale per portare avanti qualsiasi tipo di discorso informativo che oggettivamente, e io ringrazio Levante per questo, deve diventare il nostro principale mezzo di lotta, secondo me, nel momento in cui diventerà sempre più difficile avere qualsiasi altro tipo di spazio. Grazie.
Bene, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e come abbiamo potuto ascoltare i punti di vista sono anche diversi gli uni dagli altri. No, non voglio rubare troppo spazio, vorrei anche che intervenisse qualcuno dal pubblico, se qualcun altro vuole intervenire, perché i temi che sono stati sollevati, secondo me, anche i punti di vista non solo sono diversi ma sono tanti, e come un po' dicevo all'inizio, l'obiettivo di questo confronto non era quello di omogeneizzare ovviamente le esperienze o di anche insomma il dibattito e il ragionamento che ognuno fa, ma di provare a capire se gli strumenti che utilizziamo, ma anche come dicevano alcuni interventi, sono non solo strumenti ma anche veri e propri campi di sperimentazione e di battaglia in questo senso, e possono avere un impatto sui territori in cui stiamo, un impatto non solo che da un lato ci mettono anche in discussione rispetto a quella che è la nostra presenza e la nostra militanza, ma anche che hanno l'obiettivo di essere trasformativi, in un senso appunto di trasformativi senza, perché penso anche che l'abbiamo detto più volte anche nel documento iniziale, con il ragionamento iniziale, il presupposto per cui non si può decidere diciamo quello che è il conflitto, quelle che sono le lotte, quelle che sono appunto le trasformazioni che ci auspichiamo che siano in qualche modo trasformative e migliorative di una realtà e di uno spazio a tavolino, ma pensiamo in qualche modo che ci debba essere una contaminazione e soprattutto una costruzione collettiva e trasformativa in questo senso. E, quindi appunto la domanda è, è stata un po', l'abbiamo articolata con le domande che abbiamo fatto in tutti gli interventi, se siamo capaci anche di agire il territorio e di essere capaci di trasformarlo e di fare delle proposte politiche all'altezza anche della fase in cui stiamo. E il confronto questa sera era appunto, tutti si sono espressi penso anche in modalità diverse secondo anche della propria esperienza su come ognuno prova a mettere in campo un po' un'esperienza, chi ventennale, trentennale, chi anche da poco. E, appunto, io lascio un po' la parola, ho provato anche a fare una piccolissima sintesi rispetto a tutti gli interventi che ci sono stati, però insomma passo il microfono a chi vuole intervenire ancora, anche dal pubblico.
Dunque io pongo subito un aspetto che almeno io ho colto, non so se le mie sensazioni sono giuste, insomma se le considerazioni che farò, però ho colto questo aspetto partendo un po' da quello che è stato uno dei punti iniziali, cioè la velocità dell'informazione. Intanto mi sembra che le risposte da questo punto di vista sono state tutte positive. Il fatto stesso che in una fase del genere di estrema digitalizzazione, diciamo così, di qualsiasi forma comunicativa, la riscoperta della carta stampata, quindi della lettura, quindi di una informazione lenta, è un sintomo di controtendenza, e quindi credo da accogliere positivamente, e mi sembra che questo sia venuto fuori un po' da tutti gli interventi. Le sfumature e viceversa sulla finalità delle rispettive esperienze si discostano un po', come diceva adesso Alessia, insomma, no? Fermo restando che questo rapporto, due elementi fondamentali, insomma, uno di costruzione dal basso di quello che può essere una informazione differente, e l'altro il legame con il proprio territorio, o perlomeno, se non è proprio il territorio, con ambienti di riferimento, potremmo dire. Ecco, io vorrei aggiungere una cosa che non so se poi appunto sarà condivisa, e cioè che oggi soprattutto in questo momento, in questa fase politica che dura da tempo, diciamo, con tutte le modificazioni che ci sono state, qualsiasi principio di informazione è immediatamente anche un principio di carattere organizzativo e viceversa, perché il fatto stesso di porsi, diciamo, a questo livello di impegno significa non solo darsi un'organizzazione propria, perché da tutte le testimonianze qui, insomma, è evidente che non si fa un'inchiesta, un reportage, non si scrive un articolo di riflessione, insomma, immaginando che la rivista, per esempio, di Napoli sia più, permettimi il termine, un giornale d'opinione, o comunque una rivista che fa approfondimenti di un certo tipo. Il fatto stesso che sia semestrale, insomma, induce a questo. Non c'è il consumo dell'informazione, non c'è il consumo della notizia, come non c'è del resto sia nell'esperienza, per quello che ho capito, né di Pisa né tantomeno di Firenze. Allora che cos'è che viene fuori? È che è proprio una necessità quella oggi di affrontare il tema dell'informazione sotto vari punti di vista, in cui quello più facile, tra virgolette, è quello del disgusto dell'informazione dominante, proprio non si può sopportare per vari motivi, è stato detto, non mi sto a ripetere. È estremamente consumistica anche dal punto di vista della fruizione, perché appena l'hai avuto la notizia, 10 minuti dopo è già vecchia, non serve più. E allora i tempi dell'informazione diventano importanti, e i tempi dell'informazione, se poi a maggior ragione sono legati a tematiche di carattere sociale o ambientale o quello che sia, comunque ad argomenti che proprio sui media mainstream vanno a rotta di collo, e proprio per questo motivo diventano banali, perché sono trattati banalmente, non può essere così, e quindi consumati rapidamente, assume immediatamente una valenza di carattere ostile a questo sistema, non solo informativo ma evidentemente anche politico. Quando i giornali dicono non è nostro compito organizzare, non è nostro compito fare politica, organizzare, parlo dei grandi giornali eccetera eccetera, l'ipocrisia è evidente nel momento in cui hanno alle spalle dei partiti di riferimento, delle organizzazioni di riferimento. Per chi si pone, come tutti quanti qui più o meno si sono espressi, di partire dal basso, l'esigenza dell'informazione è immediata, e questo oggi va assolutamente valorizzato, va posto proprio all'ordine del giorno, e mi sembra che, insomma, per chi ha già cominciato queste esperienze sia ben presente. Semmai è un invito che posso fare ai compagni di Levante che cominciano adesso a porselo chiaramente. Ovviamente, che tipo di informazione? Innanzitutto la propria, per come ti organizzi tu stesso. E non è indifferente il tipo di organizzazione che ti dai, non tanto per come tratti la notizia, ma per i riferimenti a cui ti rivolgi. Cioè, per esempio, si è fatto più spesso menzione di inchieste, poi c'è differenza ovviamente tra inchieste e reportage, però l'inchiesta, se qualcuno ne ha avuto modo tanti anni fa, l'inchiesta di carattere sociale e politico nasce con Danilo Montaldi, veramente oltre 50 anni fa, dove lì era l'inchiesta operaia, perché erano tempi in cui i grandi giornali trattavano poco questi argomenti, ovvero li trattavano al solito da un punto di vista generalista eccetera, ma mancava proprio la conoscenza e la sensibilità di come queste persone, chi andava a lavorare in fabbrica o in altri posti, vivesse le problematiche quotidiane, oltre quelle del posto di lavoro, che magari venivano rappresentate attraverso i sindacati, attraverso la contrattualistica eccetera, ma la dimensione umana di chi lavorava in fabbrica era assolutamente sconosciuta. Il pregio di Danilo Montaldi con l'inchiesta operaia fu questo, di metterla in luce, ma non fine a se stessa, tanto per dare una notizia diversa che davano gli altri, no, fu immediatamente capitalizzato, perché all'epoca le organizzazioni politiche dal basso erano in continuo fermento proprio da un punto di vista organizzativo politico. Oggi, in cui tutto ciò è stato tritato e anche, insomma, perso per certi versi, ma sicuramente tritato dalla macchina consumistica anche quella dell'informazione, sembra quasi che si riparta dall'altro polo, cioè parto comunque da una motivazione di inchiestare, bruttissima parola, ma insomma per capirci, il territorio nelle sue varie articolazioni, per arrivare da un lato a dare un'informazione differente, ma dall'altro a creare subito e immediatamente le possibilità di un'organizzazione politica, o perlomeno di un'organizzazione sociale, perché comunque anche i giornali di quartiere servono da supporto a piccoli comitati di quartiere che poi si ingrandiscono eccetera eccetera. Quindi questa dimensione è estremamente importante, considerato oltremodo l'enorme distanza ormai che c'è tra diciamo la cittadinanza, la popolazione e le grandi organizzazioni dei partiti, delle cose eccetera eccetera. Quindi è sicuramente un processo da non solo valorizzare ma da sottolineare proprio, cioè da rendersi conto che stiamo facendo anche questo, non stiamo facendo solo un'informazione particolare che ci piace perché è dal basso, perché soddisfa gli studi, è importantissimo tutto quello che diceva anche il compagno di Scomodo. Però c'è anche questo aspetto, e questo aspetto oggi è molto molto importante, perché la proiezione poi che abbiamo della rappresentanza di tante necessità, di tanti bisogni, è estremamente compromessa da come viene trattata poi dai partiti politici. L'ultima cosa che mi sento di dire, sempre come invito ai compagni di Levante che cominciano questa avventura, è l'uso del linguaggio. Io ho sentito alcuni compagni, alcuni interventi in cui l'uso del linguaggio è estremamente accorto, anche già il modo di esprimersi. Qui anche questo è un problema che viene dalla velocità dell'informazione. L'informazione veloce porta alla concentrazione dei termini, all'uso di terminologie specialistiche. L'uso di terminologie specialistiche anche da parte dei movimenti diventa un ghetto, che noi lo scegliamo, che ci viene indotto perché ci costringono a questo. Anche noi ci siamo abituati a usare parole da ghetto, parole standard che rispetto alle differenze di carattere sociale, di quello che volete, con la realtà che ci circonda, con un quartiere eccetera eccetera, spesso le usiamo, andiamo in quel quartiere e non ci capiscono, perché usiamo un linguaggio assolutamente incomprensibile, diverso. È un linguaggio non solo specialistico, ma anche spesso mediato da quello che è la dirompenza di questi mezzi di comunicazione che sono i social. Insomma, anche questo è un lavoro da fare, innanzitutto su noi stessi, proprio per ritrovare questa dimensione che è ancora una volta una dimensione poi di rallentamento, quindi di fruizione maggiore, di maggiore riflessione, e che indubbiamente serve, credo, anche a quello che dicevo prima. Grazie.
Trovavo molto giusto quello che è stato detto su quanto effettivamente l'informazione stia diventando qualcosa di carattere consumistico. E io penso che l'idea di ripartire tutti insieme, da questo punto di vista, dal basso, sia fondamentale, perché è controproducente, non perché sia più puro, ma perché sia controproducente ripartire da un tipo di informazione che sta arrivando alla fine dei suoi giorni, secondo me. Ed è evidente con quello che è successo poche settimane fa con il sito dell'Espresso. C'è stato un taglio del 30% a chi lavorava al sito dell'Espresso, perché si doveva o licenziare qualcuno o tagliare il 30% dello stipendio. E io penso che questo sia abbastanza, non perché l'Espresso sia il male assoluto, ma semplicemente perché magari qualcuno che ha fatto un certo tipo di gavetta per arrivare dove è arrivato, e per questo mi rifacevo alla gavetta prima, perché per fare giornalista arrivi a fare un certo tipo di gavetta, ti iscrivi a certi standard richiesti oggi dall'informazione, ed è impossibile uscirne fuori non danneggiati dal punto di vista qualitativo per l'informazione, dal punto di vista anche personale, perché effettivamente poi si vede un taglio del genere sullo stipendio. Io quello che volevo sottolineare con questo intervento è semplicemente il fatto che oggi non esiste alcun tipo migliore di informazione, che sia quella dal basso, che riparta da un certo tipo di standard opposti a quello che è effettivamente oggi l'informazione dei mass media, veicolata attraverso mass social, non so come altro dirlo, attraverso grandi canali di massa. Io penso che oggi, se abbiamo una possibilità come quella di farci sentire come voce che informa, non solo via cartacea, ovviamente non è facile, ma dal punto di vista anche come presenza nei quartieri, io penso che sia, o nelle scuole nel caso del giornale che rappresento, penso che sia fondamentale, e credo che sia meglio da un certo punto di vista, ma che sia l'unica via da poter seguire, perché le alternative non ci sono, e la qualità nel caso delle alternative non è pervenuta, per cui questo volevo sottolineare, giusto questo.
Sì, io, se non ci sono altri interventi, volevo concludere dicendo che vorremmo provare un po' a mettere prima di tutto questa discussione di stasera registrata, sarà la condivideremo, e vorremmo un po' mettere anche a frutto questa discussione, gli spunti che sono stati portati oggi anche per provare a fare anche un po' di autoinformazione e pensando che di portare questi argomenti e anche delle pratiche che sono legate le due cose nel tempo, cioè di provare a continuare a approfondire questo ragionamento e in modo che non finisca qui, insomma, che ognuno vada per la sua strada, ma che ci sia continua ad esserci un confronto anche su come poi mettiamo in pratica questo strumento in generale, ma anche le ipotesi che facciamo rispetto a Levante, ma rispetto anche a tutti quelli che sono venuti qui. A questo proposito lascio la parola a Lorenzo in battuta finale, perché vorremmo aprire un po' la redazione a chi vuole partecipare anche attraverso un corso, chiamarlo corso forse è riduttivo, è più un qualcosa che è uno scambio di conoscenze, uno scambio di ragionamenti su come mettiamo in pratica tutto ciò, e che deve essere un po' uno scambio continuo, come abbiamo detto prima, con il territorio in cui siamo e soprattutto con la gente che vorremmo inchiestare nella definizione che ha provato un po' Giorgio, ma anche Simone prima a dare. Passo la parola a Lorenzo e ti lascio anche la sedia.
Senza bisogno della sedia, direi che la possiamo raccontare abbastanza breve, che appunto più di un corso io penso possa essere raccontato come un laboratorio che tenga un po' assieme anche questi discorsi che sono stati fatti un po' sul linguaggio, che quindi ci insegni, ci educhi, educhi un po' le persone che stanno attorno ad avere quella accortezza che appunto Napoli Monito, io apprezzo molto lo sforzo di appunto uscire dalla narrazione fatta di quelle parole, quei linguaggi che poi ci fanno essere molto autoreferenziali e ci impediscono di andare oltre un po' anche a volte nostre cerche. Un laboratorio che cerca anche di invece appunto entrare sul discorso della formazione, che è importante, quella di dotare noi stessi e le persone che parteciperanno a questo corso, le persone che attraverso i nostri ambiti di alcune competenze, infatti sarà molto incentrato su quella video come competenze, perché crediamo che in realtà questo strumento un po' sui social sia un po' fondamentale per narrare quello e arrivare alle persone che appunto non attraversano già adesso i nostri spazi, e dall'altra quella appunto di arrivare a raccontare degli ambiti come quello della casa, che sarà poi il tema che noi vorremmo mettere al centro di questo laboratorio, arrivare a narrarlo attraverso il punto di vista di altre persone che non siamo noi e che vogliono essere coinvolti in questo corso, per appunto parlare e affrontare la questione della casa, non soltanto da noi che viviamo in occupazioni, che giriamo per i centri sociali, ma che possano portare a narrare l'esigenza della casa, l'esigenza che in questa città poi è molto forte, la contraddizione sulla casa è proprio sotto gli occhi di tutti, e riuscire a fare in modo di narrarla con questo laboratorio anche con le persone che ne parteciperanno. Quindi l'idea è quella di fare un laboratorio, un corso partecipato che produca una piccola inchiesta, un piccolo narrazione di quello che è appunto la questione abitativa in questo quadrante. Questa è un po' l'idea di laboratorio, e che avrà quindi una parte tecnica in cui ci si doterà un po' degli strumenti per fare un video, fare un'intervista, narrare appunto con un linguaggio diverso quello che succede, e poi avrà invece una parte più teorica, che è appunto su cosa vuol dire fare inchieste, quindi saranno anche un po' di relatori esterni su cosa vuol dire utilizzare altri strumenti appunto oltre a quello scritto, a quello video, e su cosa vuol dire oggi fare un po' giornalismo e cosa significa oggi cercare di appunto differenziarsi e uscire dalla notizia e arrivare all'altra che mi sfugge. E questa è un po' l'idea del corso, diciamo.
Bene, grazie a tutti, anche a quelli che sono venuti da fuori, grazie di essere venuti qua.